Laudetur Jesus Christus.
È venerdì 16 maggio, primo appuntamento con informazione della Radio Vaticana. Il negoziato dei grandi assenti al via oggi il vertice in Turchia per la tregua in Ucraina, su cui pesano le assenze di Putin, Zelensky e Trump. Poi a Gaza, dove si continua a morire in Libia, nonostante la tregua tra fazioni rivali, sempre alta la tensione a Tripoli. Evangelizzare educando ed educare, evangelizzando, così ieri il Papa nell'udienza ai fratelli delle scuole cristiane che si ispirano a San Giovanni Battista, La Salle. Le 8:40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Le grandi attese di ieri dunque sono state deluse, slittate ad oggi. I negoziati di Istanbul per la tregua in Ucraina, a pesare sui colloqui ci sono le importanti defezioni dei diretti interessati, assenti infatti il presidente russo Putin, quello ucraino Zelensky e lo statunitense Trump, a rappresentarli con tuttavia delegazioni di alto livello, ci riferisce Paola Simonetti.
L'atmosfera di incertezza aleggiava già ieri sul vertice di Istanbul, che doveva avviarsi dopo uno slittamento nel pomeriggio. Poi le conferme delle importanti defezioni annunciate nel corso delle ore. Il tavolo negoziale si aprirà questa mattina senza il presidente russo Putin né quello ucraino Zelensky e con l'assenza anche dell'inquilino della Casa Bianca Trump. Ad aprire l'incerto cammino dei colloqui la folta delegazione russa con a capo Medinsky, quella ucraina guidata dal ministro della difesa Umerov e quella statunitense che vedrà in testa il segretario di Stato Rubio. La partecipazione diretta alle reciproche ostilità e diffidenze, con Zelensky convinto della poca serietà della Russia in questa partita e Mosca che vede il presidente ucraino uno scadente interlocutore. Trump dal canto suo ribadisce, senza un incontro con Putin nessun passo concreto è realmente possibile. Medinsky tuttavia si è già detto pronto a discutere di possibili compromessi, ma il presidente ucraino dal canto suo resta fermo su un accordo di cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.
E oggi a Tirana, in Albania, potrebbe essere varato dai leader europei un nuovo pacchetto di sanzioni durissime contro la Russia in modo da colpire anche paesi terzi. Se ne parlerà a Tirana, appunto, dove oltre 40 capi di Stato e di Governo si stanno riunendo. Potrebbe intervenire anche il presidente Zelensky. Si continua a morire nella striscia di Gaza, dove secondo gli operatori umanitari palestinesi ieri sono morte più di 100 persone a causa dei bombardamenti israeliani. E oggi una delegazione di ONG, giornalisti, europarlamentari e parlamentari italiani raggiungerà Rafah per tentare di portare aiuti nella striscia chiusa da marzo. Per capire che situazione li attende, Michele Raviera ha intervistato Anna Bianchi di Terre des Hommes.
Purtroppo la situazione è peggiore, la violenza continua, gli attacchi sono costanti, sono quotidiani e oltretutto, come sapete, la striscia è completamente sigillata. Dal 2 marzo non arrivano, non entrano più gli aiuti, per cui al dolore e alle perdite di vite causate dagli attacchi, dai bombardamenti si aggiungono anche la fame, la sete e le malattie. La situazione peggiora ogni giorno.
Di che cosa c'è più bisogno?
C'è bisogno di tutto, oltre cibo e assistenza medica, anche di carburante che serve per i generatori di elettricità e poi i bisogni primari, cioè il cibo, l'acqua, i dispositivi medici per le persone che sono ferite, ma anche per le persone che hanno malattie croniche, per i bambini che soffrono di malnutrizione. A questo punto i bisogni sono i bisogni primari.
Ci spostiamo in Libia. Nonostante la tregua raggiunta ieri tra milizie rivali, resta alta la tensione a Tripoli dopo gli scontri scoppiati lunedì scorso che hanno provocato la morte di almeno 8 persone. Nella notte decine di italiani e spagnoli hanno lasciato il paese. Intanto il governo libico ha riconosciuto la giurisdizione della Corte Penale Internazionale, il servizio di Marco Guerra.
Il segretario generale dell'ONU Guterres prende atto della tregua raggiunta a Tripoli e invita tutte le parti ad adottare misure urgenti per rafforzarla attraverso il dialogo. È quanto si legge in una nota delle Nazioni Unite in cui si esprime anche allarme per la rapidità dell'escalation che ha attirato gruppi armati provenienti da fuori città e ha sottoposto quartieri densamente popolati ad un pesante fuoco d'artiglieria. L'ONU si dice pronto quindi a facilitare un accordo su un percorso verso pace e stabilità durature, a favorire il sostegno della comunità internazionale internazionale arriva anche la decisione del governo di Tripoli di riconoscere l'autorità della Corte Penale Internazionale, nello stesso giorno in cui l'organismo ha chiesto la consegna del generale al-Masri. Sul terreno resta alta la tensione, nuove manifestazioni contro il governo di unità nazionale si sono verificate nei quartieri considerati vicino alla milizia Radà. Nella notte un volo con 100 italiani e 17 spagnoli è atterrato a Fiumicino.
Ed ora l'attività del Papa, evangelizzare educando ed educare evangelizzando. Il richiamo rivolto da Leone XIV ieri ai fratelli delle scuole cristiane ispirate da San Giovanni Battista della Salle, ricevuti in udienza in Vaticano. Il servizio di Isabella Piro.
I giovani del nostro tempo sono un vulcano di vita, di energie, di sentimenti, di idee. Lo si vede dalle cose meravigliose che sanno fare in tanti campi. Hanno però anche loro bisogno di aiuto per superare ciò che ne può ancora impedire il sano sviluppo.
Leone XIV parte dai talenti delle giovani generazioni per rimarcare l'importanza di una docenza che sia anche ministero e missione. Il Papa richiama la creatività e la capacità di intraprendere sentieri nuovi e inesplorati nel mondo educativo, così come fece La Salle, autore di una vera e propria rivoluzione pedagogica. Fu lui, ad esempio, a creare l'insegnamento rivolto alle classi e non più ai singoli alunni. Di fronte alle tante sfide contemporanee, isolamento, superficialità, individualismo, relativismo, il Papa incoraggia dunque la sinergia tra le diverse componenti educative e ricorda, sulla scia di Bergoglio, la necessità di evangelizzare educando e di educare evangelizzando per aiutare i giovani a dare il meglio di sé.
E in Perù è ancora grande l'emozione per l'elezione di Leone XIV, in particolare la diocesi di Chiclayo, dove il Papa è stato missionario per 20 anni. Benedetta Capelli ha raccolto la testimonianza del nunzio in Perù, Monsignor Paolo Rocco Gualtieri.
Tutto il paese sta esultando per l'elezione di Leone XIV, perché ha dato il cuore al Perù.
Ecco, e in Perù come si stanno vivendo questi momenti? Lei ha detto c'è entusiasmo, no?
Sì, con tanto entusiasmo, tanta esultanza. È stato anche un incoraggiamento per il paese, no? Perché sta vivendo una situazione sociopolitica non tanto facile. Ed è stato un grande incoraggiamento, ecco, al paese anche. Io mi ricordo che quando è venuto la prima volta da cardinale, ho avuto il piacere di accompagnarlo a Chiclayo e la gente era contentissima. Si vedeva che era stato un vescovo vicino che aveva camminato con il suo popolo. Penso che si porta dietro questa bellissima esperienza, no? Molto semplice, però determinato. Un grande pastore, io lo definirei, sarà un grande papa.
Il Pakistan ha chiesto all'India di riavviare i colloqui sulla gestione e distribuzione delle acque del fiume Indo. Le recenti ostilità in Kashmir tra i due paesi, che poi hanno optato per il cessate il fuoco esteso fino al 18 maggio, avevano causato la sospensione dell'accordo che prevedeva la fornitura idrica da New Delhi al Pakistan. In questi giorni opera aperta il padiglione della Santa Sede alla 19ª Mostra Internazionale d'Architettura, la Biennale di Venezia, è molto visitato. Intanto il cantiere aperto per il restauro del complesso di Santa Maria Ausiliatrice prende mano a mano nuova vita e sabato scorso è arrivata anche la menzione speciale della giuria internazionale. Eugenio Murrali ha intervistato il cardinale José Tolentino de Mendoza, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione e commissario del progetto.
Ho una gioia enorme questa menzione di onore in una biennale dedicata all'intelligenza umana e artificiale. Il padiglione della Santa Sede punta nel sviluppo di un'intelligenza che ci accompagna da sempre e che dal passato ci garantisce che c'è un futuro veramente umano. E questa forma di intelligenza è l'intelligenza comunitaria.
C'è un legame tra il padiglione Opera Aperta e il giubileo che stiamo vivendo?
Questo padiglione è un discorso sulla speranza. La speranza non è un discorso fuori dalla realtà, non è la fermentazione di una illusione. Dobbiamo ascoltare i dolori, dobbiamo abbracciare le crepe. La speranza non è mai l'arte di camminare da soli, ma è sempre una mistica dell'insieme.
C'è
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Da Bruno Orti in regia e da Giancarlo Lavella, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.